Apocalisse capitolo 2, dal versetto 12 al versetto 17. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve.
Inizia questa lettera con una frase, al versetto 13. Io so dove abiti. Io so dove tu abiti. La sua conoscenza, la conoscenza che il Signore Gesù ha delle chiese, dipende dal fatto che Gesù è presente tra i cristiani. Gesù sa dove le sue chiese sono. Egli sa perché Gesù cammina in mezzo a loro. La sua conoscenza è intima. La conoscenza che Gesù ha del suo popolo è una conoscenza molto intima. Va al di là delle opere, come a Efeso. Va al di là della sofferenza, come a Smirne. Gesù sa dove abitiamo. Gesù sa dove i cristiani si trovano. Gesù sa che ci troviamo immersi in una società non cristiana. Gesù sa che i suoi discepoli sono esposti a innumerevoli pressioni. Gesù sa che essere un credente è una lotta continua. Gesù sa che i valori del mondo vogliono impadronarsi continuamente della vita dei figlioli di Dio. Gesù sa che la piccola nave della fede, fratelli, la piccola nave della fede spesso è soggetta di forti burrasche. Gesù sa che la nostra piccola fortezza spesso è bombardata da forti armi, da cannonate molto forti. Io so dove tu abiti, dice il Signore Gesù. Pergamo, fratelli, è una cittadina molto viva ed è un forte centro del paganesimo. A Pergamo si combattevano battaglie importanti. Ora, i combattenti in questa cittadina non erano le cose, erano le idee. A Pergamo c'era continuamente una battaglia di idee, di pensiero. La battaglia non era tra il bene e il male, a Pergamo la battaglia era tra la verità e l'errore. 90 chilometri da Smirne, vicino alla costa. Gli storici ci dicono che nessun visitatore che andasse a Pergamo poteva non andare nel magnifico tempio che era dedicato a Zeus, al cui centro c'era proprio un trono dedicato a questa divinità. A Pergamo si adorava una divinità speciale, il cui nome era Esculapio, era il dio delle guarigioni, era il dio della medicina. Per questo a Pergamo era una cittadina oggetto di innumerevoli pellegrinaggi. La gente partiva da molto distante per andare in questa città con la speranza di essere guarita. A Pergamo c'era una prestigiosa scuola di medicina. In poche frasi, Pergamo era una cittadina piena di superstizione. Lì sembrava che l'anticristo fosse più forte di Gesù. Pergamo era una moderna Lourdes, era una moderna Medjugorje, dove le persone affluivano, piene di superstizione, piene di speranza, piene di false idee. E Gesù dice alla chiesa che si trova in questa cittadina, Gesù dice alla chiesa che si trova in questo posto, così difficile da vivere, Gesù dice delle cose importanti. E oggi guarderemo essenzialmente tre cose. La prima cosa che guarderemo oggi è la preoccupazione di Gesù. Di cosa si preoccupa il Signore Gesù? La seconda cosa che guarderemo oggi è la fonte dell'errore di Pergamo, e la terza cosa che guarderemo, il terzo punto di oggi, è la soluzione che Gesù offre. La prima cosa, cari fratelli, è la preoccupazione di Gesù. Di cosa si preoccupa il Signore Gesù? Il Signore Gesù si preoccupa che la verità sia mantenuta. Il Signore Gesù è preoccupato che la verità sia mantenuta e proclamata. E il Signore Gesù inizia, versetto 13, io so dove tu abiti, so dove c'è il trono di Satana, so che la tua condizione è una situazione molto difficile, tuttavia tu rimani fedele al mio nome. Il Signore Gesù sa che i cristiani a Pergamo hanno delle convinzioni e che vogliono mantenerle, vogliono mantenere queste convinzioni. Però la loro convinzione dottrinale, la loro convinzione teologica non è così forte. Perché? Perché subito dopo ci dice che hanno tollerato delle persone che non dovevano tollerare. Tu hai tollerato nel tuo mezzo chi adorava Balaam, i Nicolaiti, tu hai tollerato nel tuo mezzo dei falsi profeti. Cari fratelli, il primo tema che ci viene incontro da questa lettera è il tema della verità e dell'amore. Ora, questo è un tema essenzialmente importante, poiché se la prima caratteristica di una chiesa autentica, vi ricordate la lettera, il messaggio alla chiesa di Efeso, se la prima caratteristica a una chiesa autentica è la caratteristica dell'amore, l'altra caratteristica essenzialmente importante, immediatamente importante, è la caratteristica della verità. Ora, il nostro dramma, qual è il dramma? Il nostro dramma, il mio dramma, il dramma che il cristianesimo incontra oggi, è il dramma di mantenere insieme la verità da una parte e l'amore dall'altro. Molte volte si esaspera l'uno per evitare l'altro. Da un lato c'è chi si disinteressa della verità e dice non importa quello che tu credi, non importa qual è la tua convinzione, non importa qual è il contenuto della tua fede, l'importante è che tutti ci abbracciamo in un oceano, nell'oceano dell'amore. E questa è quanta è la maggior parte delle spiritualità di oggi sta andando in questa direzione. Un amore indistinto, un amore non definito, dove la verità, le convinzioni, la dottrina, la teologia, la verità della Bibbia è irrilevante. E questo lo dicono intellettuali importanti e influenti, uomini di chiesa altrettanto importanti e influenti. Però Gesù non approva questo modo di fare. Gesù non è d'accordo con loro. Per Gesù la verità è importante. Dall'altro lato, fratelli, abbiamo donne e uomini che conoscono la verità, ma che stranamente la conoscenza della verità li fa diventare estremamente acidi e antipatici. Per cui ci sono moltissimi casi in cui la gente si rifiuta di credere in Dio, di obbedire a Dio, non tanto per i contenuti della verità, ma perché la verità spesso è trasmessa in modo antipatico, in modo altezzoso, in modo arrogante. Neanche questo piace a Gesù. C'è un amore che diventa sentimentale e sterile se non è sostenuto dalla verità, e c'è una verità che diventa dura e inutile se non è ammorbidita dall'amore. Se possiamo inventare uno slogan questa mattina, dobbiamo dire che bisogna mantenere le convinzioni fino in fondo, ma con compassione. Convinzioni con compassione. Dobbiamo conservare l'equilibrio, fratelli. Dobbiamo mantenere la verità nell'amore. Dobbiamo crescere non solo nell'amore, ma dobbiamo crescere anche nel discernimento, nella dottrina, nella verità. Oggi, fratelli, ci sono molti dicono che non importa quello che tu credi. L'importante è che vivi bene, l'importante è che ami il Signore, l'importante è che leggi qualcosa della Bibbia, l'importante è che in qualche modo servi. Queste persone però, cari fratelli, non vogliono lottare per avere la mente di Cristo, non vogliono lottare per essere disciplinate da Gesù. E Gesù non apprezza questa mancanza di interesse, e Gesù non apprezza queste convinzioni liquide, mobili, inutili. bisogna mantenere la verità. Egli è la luce del mondo, egli è la verità. E lui dice ai suoi discepoli che chi conoscerà la verità gusterà il dono della libertà. Come possono i suoi discepoli? Come possiamo io e te essere indifferenti alla verità? A Pergamo, cari fratelli, in questa chiesa, molti camminavano nella verità. Però c'erano alcune persone, noi non sappiamo se un piccolo nucleo, dei fuoriusciti, delle persone che giravano un po' per le chiese, non sappiamo con precisione cosa è successo, che cominciavano a causare dei problemi. A Pergamo c'erano alcuni che incominciavano a speculare in modo falso. A Pergamo c'erano alcuni che incominciavano a inquinare la verità della dottrina, della teologia. E Gesù è preoccupato, lui è il buon pastore. Signore Gesù è preoccupato dalla leggerezza di queste persone. Il Signore Gesù è preoccupato da queste persone la cui superficialità procura molto danno. Stiamo attenti, fratelli, perché anche noi spesso siamo preda di questi due estremi. Stiamo attenti, poiché dobbiamo mantenere la verità, e ce n'è solo una, nell'amore. La verità nell'amore, le due cose vanno insieme. E dobbiamo domandare al Signore di darci il senso delle proporzioni, perché molte volte, molte difficoltà, molte discordie, molte divergenze nella vita delle chiese, del cristiano, nascono perché ci manca il senso delle proporzioni. Si minimizzano le verità centrali, quelle su cui non si dovrebbe discutere, quelle sulle quali non si dovrebbe concedere nulla, e invece si litiga su tante cose periferiche. Ci manca il senso delle proporzioni. Facciamo concessioni su cose che non è possibile fare delle concessioni, oppure insistiamo su cose secondarie, inutili, che non sono né richieste né rivelate da Dio. Cari fratelli, vogliamo chiedere al Signore che ci dia questa passione per la verità nell'amore. Quali sono le verità centrali? Quali sono le verità centrali per le quali Gesù si preoccupa? Qual è il contenuto di queste verità? Queste verità centrali, cari fratelli, sono essenzialmente due. Due verità sono centrali, secondo me, in questa lettera e anche, se mi permettete, nella fede cristiana. La prima verità è Gesù Cristo. La prima verità è Gesù Cristo. Il cristianesimo è Cristo, cari fratelli. Gesù Cristo è la roccia, il fondamento su cui è costruita la fede, la vita, la dottrina. Essere un cristiano significa conoscere Gesù. Essere un cristiano significa comprendere chi è Gesù e accettare la sua signoria, accettarlo, credere in Lui come Signore e Salvatore e farlo proprio, personalmente. Questo è il minimo indispensabile. Questa è la cosa sulle quali non è possibile fare nessuna concessione. Egli è morto per i miei e per i tuoi peccati, gratuitamente offre la salvezza. Gesù è il Signore. Egli deve diventare il nostro Salvatore. Dove è scritto questo in questa lettera a Pergamo, versetto 13? Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome, non hai rinnegato la fede in me. Il Signore, il nome qui, cari, rappresenta la persona di Gesù Cristo. Il nome rappresenta il Signore Gesù stesso, è Egli stesso, Egli è la pienezza della sua persona. E dice a Pergamo, tu devi rimanere fedele al mio nome. Cioè tu devi mantenere la convinzione che io sono il Signore e il Salvatore. E poi devi esercitare la fede in me. Devi appropriarti personalmente. Devi fare tua la verità, individualmente. Non è soltanto qualcosa che sta lì. Egli deve essere il tuo Signore, Egli vuole diventare il tuo Salvatore. Cari fratelli, questa è la prima verità su cui non si può discutere. I credenti qua a Pergamo volevano quasi mollare, erano in una condizione difficile. Il Signore invece dice tu devi rimanere fedele. Come puoi rinnegare la fede? Come può la Chiesa di Pergamo rinnegare, rifiutare il Signore Gesù, colui che è morto per loro? Come può dimenticare chi era Gesù e cosa lui ha fatto? Loro devono essere pronti a servire il Signore, a continuare nella strada in cui hanno incominciato. Come possiamo noi, cari fratelli, dimenticarci del Signore? Come possiamo rinnegare noi la fede che al battesimo abbiamo confessato, abbiamo detto che vogliamo che Lui sia il nostro Signore, il nostro Salvatore? Allora, cari fratelli, a costo della vita, come Antipa, come ci viene detto in questa lettera, vogliamo continuare a servire il Signore a costo della sofferenza, a costo del martirio. Gesù è il Signore. E questa confessione ci apre delle porte incredibilmente forti e nuove. La seconda verità a cui Gesù tiene, se la prima verità a cui Gesù tiene è la verità su Gesù Cristo, la seconda verità importante per Gesù, su cui non si deve transigere, è una verità di tipo etico, è la santità. Se la prima verità è il centro della fede, la seconda verità riguarda come tu vivi questa fede, la santità. La fede cristiana, fratelli, non è interessata soltanto alle idee che arrivano alla tua mente. Gesù è interessato a ogni dettaglio della tua vita. Lui vuole essere il Signore di ogni ambito della tua esistenza. E credere in Gesù Cristo significa vivere una vita integra, una vita santa. Negare Gesù Cristo significa in pratica vivere una vita ribelle, non integra, non santa, una vita segnata dal male e dall'errore. Ecco, fratelli, quali sono i due pilastri della fede. Da un lato c'è la verità riguardo Gesù Cristo, chi Lui è, cosa Lui ha fatto per noi, come io posso appropriarmi della potenza della croce, e dall'altro è quello che Gesù richiede dalla mia vita, la moralità, gli standard che come credente devo adottare. Questi due pilastri sono importantissimi. Vivere nell'immoralità significa di fatto rinnegare Cristo. Se facciamo finta che Gesù non ci richiede delle cose, significa evitarlo. Certo, cari fratelli, certo ci sono delle variazioni fra di noi. È possibile, come dire, che su alcune cose uno la pensa in un modo, l'altro in qualche altro modo, ma non è questo il punto. Coloro che credono in Gesù Cristo, ci dice la Bibbia, praticano la giustizia. Coloro che credono in Gesù Cristo vivono la giustizia. Camminare nella verità significa camminare nella luce, non nell'ambiguità. Camminare in Gesù significa essere trasparenti, limpidi. Paolo stesso ci dirà, dice ad alcuni fratelli, non state insieme a coloro che vivono una vita disordinata, immorale. L'ordine, la disciplina è una delle caratteristiche fondamentali della vita cristiana. E la Chiesa di Pergamo aveva nel mezzo delle persone che non erano né ordinate, né disciplinate, né avevano adottato degli standard morali. Versetto 14 e versetto 15. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare delle carni sacrificate agli idoli, a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ora, i Balaamiti, fratelli, e i Nicolaiti sono in realtà gli stessi insegnanti. Sono alcune persone che stavano introducendo delle false dottrine tra i credenti, nella Chiesa. Cioè, in qual era il loro ragionamento? Il loro ragionamento è questo: siamo liberi in Cristo, e poiché siamo liberi in Cristo, no, non fa nulla se qualche volta pecchiamo. In un certo senso la libertà in Cristo significa libertà di peccare. Tanto la grazia di Dio continuerà ad arrivare nel nostro mezzo. Qui i fratelli hanno travestito la grazia, la verità. Hanno cambiato la verità di Dio come la licenza per l'immoralità, la licenza per il peccato. Non è così, non è così. Tra l'altro, fratelli, non è lo stesso ragionamento che molte volte caratterizza la nostra vita. un po' di idolatria, un po' di immoralità, qualche errore minimo, un peccatuccio minimo. Chi vuoi che si preoccupi per questo? Un po' di falsità, un po' di menzogna, un po' di verità. Non dobbiamo essere fanatici. Bisogna pur vivere in questa società. Tanto comunque il Signore ci perdona. Non è questo. Non dobbiamo essere idealisti. Dopotutto siamo delle persone. Possiamo peccare, dobbiamo peccare. Cristo non si aspetta molto da noi, sa come siamo fatti, sa quali sono i nostri punti deboli, sa che le sue richieste sono un po' troppo alte per noi, cosa importa? Sa che siamo polvere. Non è questo lo stesso ragionamento che molte volte percorre la nostra mente, il nostro cuore? Cristo odia questo ragionamento. Gesù ripudia questo ragionamento, perché il pensiero di Gesù Cristo è completamente diverso, non c'entra nulla con questo. Lui odia queste chiese che praticano queste cose. Lui non è indifferente come pensiamo, lui ha un forte sentimento di avversione verso tutti quelli che pensano in questo modo. A Efeso queste cose erano odiate, a Pergamo erano tollerate. La varietà, la diversità. Per questo Gesù Cristo chiama la Chiesa a pentirsi, versetto 16. Allora, poiché la tua condizione è questa, ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della tua bocca. Questa è la prospettiva del Signore Gesù. Vogliamo avere la mente di Cristo? Incominciamo a vivere come ci richiede Cristo. E lui ci trasformerà completamente. Il secondo punto, se il primo punto era la preoccupazione di Gesù, abbiamo visto che la preoccupazione del Signore Gesù era la preoccupazione per la verità e anche per la santità. L'altra cosa per cui Gesù in questa lettera ci dice è la fonte, da dove deriva tutto questo, da dove vengono queste difficoltà. E Gesù ci dice che la fonte dell'errore, la fonte di queste difficoltà è Satana. Versetto 13. Io so dove tu abiti. Io so che tu abiti là dove c'è il trono di Satana. La chiesa di Pergamo vive, cari fratelli, dove vive Satana, dove c'è Satana, dove Satana è il suo trono. Satana a Pergamo non solo è presente in modo generale, governa, ha un trono, ha un'influenza forte. L'implicazione è forte, fratelli. La fonte dell'errore, la fonte dell'eresia, la fonte del disordine, la fonte della mancanza di disciplina, la fonte della mancanza di dare onore al Signore è Satana, perché lui è che governa. Queste sono opere sue. Ora, cari fratelli, stiamo attenti. Noi spesso abbiamo una caricatura medioevale di Satana, lo immaginiamo, no, come una brutta bestia, no, che è visibile, è riconoscibile subito, come dire, no, per alcuni segni che la sua presenza dà, la puzza, eccetera, eccetera. Ma in realtà la Bibbia ci dice delle cose diverse. In realtà ci dice che Satana è un essere spirituale, che Satana è un essere estremamente intelligente, che Satana può essere un essere estremamente affascinante, che lui ha una grande forza e senza scrupoli. E Gesù stesso non ci dice soltanto che lui esiste, ma ci avverte tante volte di stare attenti alla potenza del male, di stare attenti alla potenza di Satana. Egli è un trono, certo, il Signore è sovrano. Certo, Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio, ma lui esiste. E la Bibbia parla tante volte delle forze spirituali del male. Però Satana, cari fratelli, è stato sconfitto. Satana è stato sconfitto in modo definitivo alla croce. Gesù Cristo, ci dice il Vangelo, lo ha visto cadere dal cielo. Lui non ha più nessuna forza, nessuna potenza. E alla fine Satana sarà distrutto completamente. Certo, fratelli, come in molte parti del mondo, la guerra è stata vinta, ma ci sono ancora tanti attacchi terroristici. Satana si comporta allo stesso modo. Lui sa che ha perduto la guerra decisiva, sa che è stato sconfitto definitivamente, però malgrado ciò, come in Iraq, no? Ancora continua. Ci sono delle truppe speciali, dei kamikaze, che disturbano, degli attacchi terroristici. Così è la vita spirituale. Pergamo è uno dei posti dove Satana regna quasi indisturbato. Io so dove abiti, dice Gesù. E tu abiti dove abita Satana, dove ci sono i templi, dove c'è molta religiosità, dove ci sono molti luoghi di guarigione, dove c'è una medicina al cui centro c'è l'uomo. Io so dove abiti. Sei piena, sei in un posto dove ci sono delle filosofie non cristiane. So che tu hai accolto queste cose. Tu le hai fatte tue, chiesa di Pergamo. Ti sei adagiata al male. Tu sei lì con Satana, ti sei compromessa in questa condizione. Cari fratelli, la chiesa di Pergamo era in una situazione difficile. Era nelle tenebre, in realtà. La luce filtrava, sì, è vero, però con molta difficoltà. Qualche piccolo raggio qui e là, debole raggio. La nebbia dell'errore era forte, era preoccupante a Pergamo. Pergamo è un posto tenebroso, perché lì c'era Satana, perché lì c'era il diavolo, anche se loro non se ne rendevano conto. Perché lui è il governatore delle tenebre, lui odia la luce, lui odia la verità, lui odia la disciplina, lui odia la santità. Egli è il bugiardo, è l'ingannatore, egli schiavizza le nostre menti e le nostre vite, egli conduce al peccato e all'errore. Questo fa Satana. Più in là però, fratelli, vedremo che ci saranno alcuni alleati al dragone. Questi alleati saranno la bestia che viene dalla terra, e questi alleati al dragone, che rappresenta il diavolo, Satana, saranno sconfitti definitivamente, saranno gettati per sempre. E ancora, fratelli, allora, vogliamo ricordarci di stare attenti alla verità, alla santità, di stare attenti a ogni filosofia non cristiana, di stare attenti a ogni moralità, a ogni standard, a ogni cosa che non onora il Signore. Chieditelo, onora il Signore questo? Onora la sua rivelazione? Onora i suoi piani? Onora Gesù Cristo? Mi fa vivere nella luce, nell'integrità. Satana è presente. Qual è la soluzione? Gesù non lascia la chiesa di Pergamo, non abbandona la chiesa di Pergamo in mezzo a Satana. Gesù dà una soluzione. E la soluzione che Gesù dà è la sicurezza che la verità trionferà. Chiama la chiesa di Pergamo a pentirsi, però dà anche un modo per vincere questa battaglia e dà anche una ricompensa a coloro che la vincono. Qual è il modo per vincere questa battaglia? Qual è l'arma che Gesù dà per vincere questa battaglia così dolorosa, così faticosa? L'arma che Gesù dà è la sua parola. Versetto 12. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Questa spada affilata a due tagli del versetto 12, cari fratelli, è la parola di Dio. L'arma per sconfiggere le forze del male, l'arma per sconfiggere questo disastro, questa tragedia, non sono le tecniche contemporanee, sono la parola del Signore. Solo la parola di Dio può allontanare, può sconfiggere le forze del male. Solo la parola di Dio può sconfiggere l'errore. Solo la parola di Dio può darci la forza per vivere una vita nella verità e nella santità. È una spada a doppio taglio. Cristo è colui dalla cui bocca fuoriesce questa, la sua parola. Cari fratelli, Paolo ci dirà che la spada dello Spirito è viva, che la spada della parola di Dio è forte, sa dividere, sa dividere ogni minuzia della nostra vita, sa individuare i punti più delicati. La parola di Dio sveglia la nostra vita, le nostre coscienze. La parola di Dio ferisce l'orgoglio ai peccatori. La parola di Dio dà la salvezza. Allora, fratelli, vogliamo farci perforare dalla parola di Dio. Vogliamo farci penetrare dalla parola del Vangelo. Vogliamo togliere le nostre difese e le nostre maschere. La falsità, fratelli, non viene sconfitta dall'Inquisizione. La falsità non viene sconfitta da un richiamo all'autorità umana. Il peccato non si sconfigge, fratelli, con le tecniche dell'uomo, neanche con le più religiose. Il peccato si sconfigge soltanto con la parola della croce. Non c'è nessuna imposizione, nessuna legislazione, nessuna minaccia, nessuna voce grossa che può aiutarci in questo. Dobbiamo farci tutti penetrare dalla parola di Dio. Le idee si sconfiggono non con la forza, le idee si sconfiggono con la forza, con la potenza della parola del Signore, con la superiorità di Gesù Cristo. Questa è l'unica arma che i cristiani hanno, non ne hanno altre. Questa è l'unica arma che i cristiani hanno ed è vergognoso, come in altri secoli, in altri tempi, no, hanno pensato di facilitare queste cose con tante cose di Satana. Ci sarà un giorno, fratelli, però. Arriverà un giorno quando questa arma, quando questa spada cambierà la sua funzione. Ci sarà un giorno quando il messaggio di verità della parola di Dio diventerà una parola di giudizio. Ci sarà un giorno quando questa stessa parola che oggi offre la salvezza offrirà la condanna. Ci sarà un giorno quando questa stessa parola che oggi ci dà la vita nuova in Cristo condannerà, ucciderà la nostra anima. Versetto 16. Balaam stesso sarà ucciso, ci dice l'Antico Testamento, da una spada. Balaam stesso sarà ucciso dalla spada. E anche gli eretici di Pergamo, fratelli, soffriranno la stessa fine se non si pentono. C'è una cosa sicura, fratelli. Dio ci chiederà conto. Dio chiederà conto a me e a te della verità che abbiamo ascoltato, della verità che abbiamo conosciuto, della verità che abbiamo vissuto, della verità che abbiamo praticato. A coloro a cui molto è stato dato, molto sarà richiesto. La parola di Cristo, che oggi ci giunge a noi come per offrire la salvezza, ci giudicherà. La spada che salva sarà la spada che colpisce. Allora non aspettare di sistemare la tua condizione davanti al Signore. Oggi è il tempo della salvezza. Dopo aver detto il modo come riconquistare, il modo come sconfiggere le forze del male, il peccato e l'errore, Gesù Cristo ci offre una ricompensa. E questa ricompensa è forte. Versetto 17, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. A chi vince? A chi si lascerà penetrare dalla parola di Dio? Io darò della manna nascosta e darò anche una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Cari fratelli, c'è tanta speculazione sulla pietruzza e sulla manna. A me pare che queste due cose parlino esclusivamente di Gesù Cristo. Sia la manna, sia il cibo, colui che si è fatto pane per noi, colui che ha nutrito i 5.000 e che nutre la nostra vita, sia questa pietra con un nome nuovo, parlano di Gesù Cristo. Allora, cari fratelli, c'è una rivelazione, c'è una ricompensa per me e per te. Una ricompensa che sarà privata e personale. Il paradiso, fratelli, sarà